This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. Morning, morning.
Stay human.
With the sound of boom, bah. Can I hear it once again?
Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human.
Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming, because the streets are alive with the sound of boom.
Diamo un'occhiata al sommario della puntata di quest'oggi, puntata dove Cecilia Paesante intervisterà per noi Antonio Bacciocchi, autore di un libro che celebra un disco epocale, Quadrofonia degli U. E poi vi faremo ascoltare un inno, l'inno che Dizzy Gillespie compose nel 64 quando si candidò alla presidenza degli Stati Uniti d'America. E poi molto altro, ma noi partiamo come sempre con una proposta che arriva dall'Africa, dalla Nigeria per la precisione. Lei si chiama Morravei e ce l'ascoltiamo in Magician.
Me before, it's all like they don't know. Two covers and no stop. One my video, I don't know. Party me, jeje. See me now, my own don't care. From my three to Yankee. As I enter the Yama, my alma mater. You step, you come, they wonder. Say, waiting, I go do. I don't meet the only father. It don't day my mother. If you say I don't feed you, I'm the now.
I don't show and I can't stop.
You can't stop me.
They take shots, but I get good.
No one can stop me.
Shutting down city, Jaya love.
I let me be my face from Joba to Yankee. I saw enter the armor.
Era la nigeriana Morravei con questo brano che segna un po' il suo attesissimo debutto come musicista solista. In genere l'avevamo trovata ad accompagnare alcuni suoi colleghi. Il brano si chiama Magician e lei è come detto, Morravei. Rimaniamo per certi versi in Africa con Manal, un'artista tunisina di cui abbiamo parlato più volte nelle ultime puntate di Stay Human. Questo è il brano dove troviamo in, come feat Gali. Il brano si chiama Baba.
Cose che Dio perdonami. Ora quando arriva il dolce, penso alla vita amara da poveri. Oggi che abbiamo colce, euro, dirham, dollari. È vero che ci mosche, donne, droghe, company. Mi trafisce mamma, mas che nada. Mi tolgo le scarpe quando scendo in strada, perché la strada ancora mi casa. E tu tra noi due.
Passerà.
Dopo Manal con Gali siamo passati in compagnia di Tommy Cuti e del suo Vino Veritas. Radio Popolare, Stay Human, giriamo pagina, cambiamo completamente registro. Abbiamo chiesto a Cecilia Paesante di fare due chiacchiere con il modfather italiano Antonio Tony Face Bacciocchi, che in un suo recente libro si è misurato con il disco e la storia più iconica del movimento mod. Ovviamente il disco in questione è Quadrifenia degli U. Sentiamo Antonio Bacciocchi al microfono di Cecilia Paesante.
Il 27 ottobre 1973 usciva Quadrifenia, opera rock della band britannica The Who, che racconta il tumulto interiore di un giovane mod della working class inglese. 50 anni dopo, il 27 ottobre 2023, invece è uscito Quadrifenia agli Who, la storia del disco e del film che hanno definito un genere, il nuovo libro del giornalista, scrittore e batterista Antonio Bacciocchi, che è qui con noi oggi al telefono per parlarci. Ciao Antonio, benvenuto.
Grazie, grazie mille per l'invito.
Grazie a te. Allora, io comincerei subito col chiederti molto brevemente, insomma, com'è nata l'idea di scrivere questo libro su Quadrifenia?
Beh, inizialmente perché è cosa che ovviamente interessa a tutti, è il mio disco preferito in assoluto.
Ecco,
e seconda battuta perché comunque quest'anno Quadrifenia festeggia l'album 50 anni, per cui mi sembrava opportuno unire le due cose, insomma, un anniversario importante con la mia preferenza per il disco e comunque soprattutto per il fatto che lo ritengo un album molto molto importante proprio da un punto di vista strettamente musicale, e anche perché poi attraverso Quadrifenia, insomma, poi è nato l'omonimo film ed è nato tutto il mod revival e quant'altro, insomma, ha innescato tutta una serie di conseguenze virtuose che erano, secondo me, opportuno sottolineare. Poi la storia è molto interessante, anche la storia del film, insomma, sono molti aneddoti particolari che sono contenuti nel libro, per cui insomma,
infatti, che
una
tu
buona
poi
opportunità.
Racconti infatti molto bene nel libro, non vogliamo spoilerare troppo, però secondo me è molto interessante questa questione, cioè il libro si apre con una frase che fa una sorta di passo indietro, che in un certo senso apre la strada, no, a Quadrifenia e al concetto di opera rock, che insomma questa frase è: Tommy salvò la vita agli Who. Vuoi spiegarci un attimo cosa intendeva Pete Townshend, perché è una frase di Pete Townshend, se non mi sbaglio, sì, con questa...
Ma perché gli Who, come sappiamo, partirono appunto nel 64-65, ebbero parecchi successi, ma gestirono male, insomma, questo tipo di successo, perché un po' veramente con il fatto che distruggevano gli strumenti, si caricarono di debiti, un po', insomma, perché il gruppo tra il 67 e il 68 aveva parecchi problemi di gestione interna, con parecchie rivalità, si prendevano proprio a cazzotti molto spesso e non sapevano bene da che parte andare, così. L'intuizione di Pete Townshend di fare un'opera rock con Tommy, e che lui aveva già sperimentato precedentemente con dei brani A Quick One, Wise Away, Rail, che erano inseriti nei precedenti album,
sì,
aveva sperimentato appunto una serie di brani piuttosto lunghi che erano uniti, che erano costituiti da brani uniti l'uno con l'altro. Con Tommy fece appunto questa opera rock che ebbe un successo che conosciamo tutti e salvò il gruppo, perché in quel momento diventando praticamente da normale gruppo inglese, pur geniale in molti suoi aspetti, così, e diventò un gruppo di importanza mondiale. Poi seguì l'esibizione, sì, a Woodstock, che li consacrò, e di conseguenza, insomma, mi salvò la vita agli Who. Pete Townshend sentì in dovere di fare un'altra opera rock che si sarebbe dovuto chiamare Lifehouse, ma che abortì e divenne praticamente Who's Next, che è peraltro un altro capolavoro rock. E poi, volendo insistere su questa storia dell'opera rock, insomma, concepì Quadrifenia anche lì in diverse fasi che racconto del libro, perché fu una cosa molto travagliata, con cambiamenti in corso d'opera, e però alla fine, insomma, è stata fuori qualcosa,
sì, diciamo,
di fatto molto bene.
Dal 66 in poi è diventata un po' forse un'ossessione questa di Townshend per fare di fare insomma un'opera rock, anche perché l'aspettativa dopo Tommy era, cioè, poi quando si è arrivati a Tommy, dopo è diventata molto molto alta a questo punto. E tra l'altro tu prima hai citato anche la questione degli strumenti musicali spaccati, per cui sono di cui sono stati forse i precursori, e dopo insomma per arrivare poi fino agli Oasis, che spaccavano cose negli hotel e non solo. È interessante, secondo me abbastanza curioso anche, leggendo il tuo libro, è una cosa che a me ha illuminato abbastanza, è come gli Who avessero effettivamente due facce, cioè quella distruttiva sul palco e quella invece soprattutto da parte di Townshend, che ricordiamo appunto è il chitarrista della band. Quindi quest'altra faccia estremamente attenta e, se vogliamo, virtuosa nella ricerca musicale e nella composizione.
Sì, diciamo che partiamo dal presupposto che comunque Pete Townshend era ed è un intellettuale, comunque, mentre gli altri insomma erano dei veri e propri rocker che amavano andare sul palco e anche dopo i concerti insomma darsi da fare. Pete Townshend è sempre stato uno molto curioso, si è ispirato ad esempio per esplicitamente, l'ha dichiarato, si è ispirato per fare Quadrofenia a Wagner, a Bach, a tutta la tradizione del musical inglese. Per cui insomma c'erano riferimenti piuttosto colti che lui ha cercato poi di trasformare in quello che era il suo mestiere, cioè fare musicista rock. E è riuscito a farlo anche attraverso dei testi che sono molto interessanti e, se vogliamo, unici nel panorama rock, soprattutto dell'epoca, nel senso che comunque lui ha sempre analizzato, ha cercato di analizzare il rapporto tra gli adolescenti e la vita reale nei suoi brani. Voglio dire, il famoso My Generation, in cui dice spero di morire prima di diventare vecchio, è un inno, se vogliamo, proprio a questo concetto adolescenziale, no?
Sì, che tra l'altro è un tema anche che poi si affronta ampiamente in Quadrofenia, forse molto meno che in Tommy. Cioè, insomma, in Tommy la questione da un certo punto di vista riprende certe tematiche, ma Quadrofenia, ricordiamo che è la storia, no? Di un mod, di un giovane mod che si ritrova ad affrontare vari step del suo essere mod o non esserlo, ecco, di essere giovane più che essere mod.
Sì, praticamente è la descrizione del passaggio dall'adolescenza alla vita adulta, da tutti i sogni che può avere un adolescente che si identifica in questo caso in una sottocultura come era quella mod, e che però poi si trova a contrastare la vita reale, ne esce un po' malconcio e insomma alla fine c'è il brano conclusivo Love Rain Over Me, in cui appunto dice che insomma l'unico soluzione è l'amore che regna su di me, e poi però lascia incompleta il futuro di Jimmy Cooper, il protagonista della storia. Peraltro un particolare mi preme sempre sottolineare quando parlo del libro e dell'opera è che siamo nel 1973. Da una parte c'è tutto il rock che parla di sesso, droga, rock and roll, di Purple, Zeppelin, Stones e quant'altro, il disimpegno da parte del rock nei confronti della politica e dell'impegno sociale, ci sono i gruppi prog che parlano di battaglie, elfi, dragoni e quant'altro. E mentre Pete Townshend parla di un ragazzo proletario che arriva dalla periferia londinese, che perde il lavoro, perde l'aiuto dei genitori, insomma combina un po' di casini e si ritrova in una società che lo respinge, che meno male lo costringe a tornare alla sua dimensione sociale, cioè quella del proletario che deve fare dei lavori umidi per stare al mondo, no? E lui cerca nel mod, nelle battaglie con i rocker e quant'altro, una via d'uscita che però non troverà, perché comunque è una cosa molto così, si renderà conto che la vita in realtà non è quella e alla fine tornerà presumibilmente ad essere inquadrato nel sistema che ha sempre combattuto. Sì. In quei giorni di battaglie con i rocker sulle spiagge inglesi.
Infatti, come dicevi tu, è un'ambientazione, è una tematica molto inglese, cioè in un periodo in cui la musica girava meno che, diciamo, in maniera diversa rispetto adesso. Per esempio, per un americano che, nonostante fosse comunque una cultura occidentale, un brano come Quadrofenia poteva, più che spiazzare, poteva essere poco comprensibile, anche per la questione della cultura mod che non era quasi per niente conosciuta negli Stati Uniti.
Sì, assolutamente, infatti è un album, a parte che vendette molto comunque negli Stati Uniti, ma che però poi quando lo portarono dal vivo fu malamente compreso, nel senso che veramente per gli inglesi, ma anche per gli europei, parlare di un ragazzo mod che gira con la Vespa, che ha la giacca di un certo tipo, che prende, ad esempio c'è un pezzo di Katmai che dice mia madre ha trovato la box of blues, una scatola di blues, mm-hmm. e questi qua non hanno mai capito che le blues certo. erano le pillole di anfetamina.
Per gli americani il blues è una cosa era una cosa sola.
E quello lì era un'espressione gergale che era incomprensibile un po' a tutti, insomma, alcune parti del testo e anche della storia, perché lui faceva appunto riferimento a una cultura che è sconosciutissima al di fuori della Gran Bretagna, è diventata sì. conosciuta solo dopo il film Quadrofenia del 79, in cui appunto mod è arrivato in tutto il mondo, eccetera.
Ecco, infatti,
per cui, insomma,
sì, riguardo
è una cosa
questo,
molto, molto britannica. Proprio.
Esatto, infatti. Ma infatti riguardo a questo, sia vabbè, l'uscita dell'album nel 73, ma poi più avanti nel 79, in realtà la cultura barra sottocultura mod era, per quanto riguarda le grosse città come Londra, ad esempio, era un po' in declino. Quindi, allora, gli americani abbiamo capito, insomma, come hanno non compreso fino in fondo questo album. Invece i mod veri e propri, diciamo, come hanno visto questo disco, come l'hanno ascoltato, e poi anche come hanno visto il film, che da un certo punto di vista li raccontava, no?
Mm-hmm. Ma diciamo che il disco Quadrofenia è proprio l'antitesi della musica ascoltata dai mod, perché è un disco magniloquente, pomposo, sinfonico, mentre i mod hanno sempre ascoltato ritmo blues, soul, molto più basilare e molto più diretto, insomma. Però è l'unica, no, comunque è la primissima disco in cui si parla esplicitamente di loro, di mod, quindi non ci sono riferimenti vaghi o metaforici, proprio sì. si parla di un mod, si parla con cognizione di causa dell'estetica di quello che è successo, perché comunque Pete Townshend nel 64-65 era all'interno della scena mod londinese, per cui ne parlava 7-8 anni dopo, e quindi insomma si ricordava bene sì. quello che era accaduto. Diciamo che il mod nel 73 era praticamente dimenticato, nonostante ci fossero molte scene mod che resistessero, sì. Soprattutto nel nord dell'Inghilterra, però era un qualcosa di passato. Peraltro ci fa anche capire come sia cambiato il rapporto temporale con questo tipo di cose. Cioè nel 73 mod, che era finito più o meno a livello mediatico nel 65-66, era una roba vecchia, primitiva, eccetera. Adesso quando noi facciamo riferimento, non so, agli anni 90-80, ci sembra una cosa di ieri, cioè,
sì.
Abbiamo riattualizzato ancora tutto. Ai tempi non esisteva il concetto di vintage, ma era tutto quello che non c'era adesso, era passato.
Era l'antico. Ecco.
Gli esatto. stessi uno, il 73, esteticamente sono proprio il contrario del mod, barbe lunghe, capelli lunghi, vestiti in maniera
psichedelica,
sì,
un po' psichedelici, insomma.
Sì, anche, sì, sì, Roger Dalton con i boccoli e quegli altri sono messi un po' così, per cui è proprio tutto il contrario. Però c'è questa grafica fantastica in cui c'è un booklet interno bellissimo, sì. in cui ci sono proprio foto virate in bianco e nero che riproducono l'ambiente del 65, eccetera, eccetera, quindi è proprio un omaggio esplicito, che poi è stato anche un po' la molla per far tornare poi pian piano il mod revival. Poi nel 79
certo.
già Paul Weller con i Jam aveva reintrodotto il concetto di mod, poi arriva il film e lì, vabbè, insomma,
esplode tutto.
Sì, anche perché è molto anche spettacolare il film, con questi battaglie tra mod e rocker, quindi insomma era facile immedesimarsi nell'immagine, sì. insomma.
Tra l'altro, parlando del booklet, suppongo che tu abbia insomma l'originale, no? Il vinile sì, originale sì, sì. di Quadrofenia, che ti invidio molto. E appunto nel booklet, se non mi sbaglio, Pete Townshend c'è questo breve racconto della storia, no? di Jimmy, e che tu nel tuo libro ci racconti passando un pochino ai raggi X il disco brano per brano. Sì. Infatti vorrei concludere facendo ascoltare un brano ai nostri ascoltatori da Quadrofenia. Lo lascio scegliere a te, ti chiedo se ce lo puoi raccontare un po' brevemente.
Sì, è presente l'introduzione, si chiama The Real Me, è Jimmy che si presenta e dice, esprime insomma il suo problema, che è sostanzialmente la disillusione nei confronti della religione, nei confronti della società, nei confronti dei politici, nei confronti del concetto di famiglia, e ci presenta appunto questo ragazzo giovane che si sente tradito un po' da tutto quello che lo circonda, però si sente di appartenere alla scena mod, che è quello che gli può dare sicurezza e in qualche modo senso di appartenenza e di identità. Le cose poi andranno male per lui, ma insomma comunque è un brano pazzesco, secondo me, anche proprio da un punto di vista musicale, sì, perché esprime il meglio degli Who in assoluto, con il basso di John Entwistle incredibilmente creativo, la batteria di Keith Moon, una voce di Roger Daltrey che non è mai stata così bella, così potente, e la chitarra di Pete Townshend che spacca tutto. Quindi,
in tutti i sensi spacca tutto, cioè no, quello sì, spacca lui in realtà. Povere chitarre, povere batterie esatto, e tutto quanto. Quindi adesso ci ascoltiamo questo brano che si chiama The Real Me, grazie mille Antonio Bacciocchi e alla prossima.
Grazie a voi, grazie a te. Ciao.
Giriamo pagina. Radio Popolare. Stay Human.
Una pagina interessante e divertente della storia della musica è quella che vogliamo ricordare ora qui a Stay Human. Partendo dal dato di fatto che leggevo che negli Stati Uniti il 75% degli elettori non vorrebbe come nuovo presidente né Biden né Trump. È una situazione che si ripete perché era successo anche nel 64, quando i candidati erano Johnson e Goldwater. E allora si candidò Dizzy Gillespie con una serie di proposte veramente entusiasmanti. Duke Ellington agli esteri, Mingus alla difesa, Malcolm X alla giustizia. Questa era la sua squadra di governo. Ecco, tutto cominciò con un meeting a Chicago dove comparvero le spillette Dizzy Gillespie for President, in realtà confezionate anni prima dal suo agente per l'uscita di un nuovo disco. Tutti i proventi della vendita andavano al Congress on Racial Equality, alla Southern Christian Leadership Conference e a Martin Luther King. Poi al Festival del Jazz di Monterey la performance di Gillespie fu registrata e immediatamente pubblicata in un album intitolato appunto Dizzy for President. L'inno della campagna fu una versione del suo celebre pezzo Salt Peanuts, trasformato in Voté Dizzy. Intanto che voi pensate a chi si potrebbe candidare nelle prossime elezioni americane che possa competere con l'idea che aveva avuto Dizzy Gillespie di candidare se stesso, beh, ci ascoltiamo quello che, come vi dicevo, era il suo inno elettorale, ovvero Voté Dizzy.
Ladies and gentlemen, the Dizzy Gillespie campaign for president needs a campaign song. And we have prepared for you a campaign song. It is entitled Vote Dizzy.
Vote Dizzy, vote Dizzy.
You want to make government a barrel of fun?
Vote Dizzy, vote Dizzy.
You want to make politics a groovy thing?
Vote Dizzy, vote Dizzy.
You get a good president who really can swing? Go to the public where it is. Vote for a democratic is. You want a good president who's willing to run?
Vote Dizzy, vote Dizzy.
You want to make government a barrel of fun? You want to spend your money in a groovy way every cent. Get that badge for the people's only candidate. Dizzy for president.
I'm not. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows my sorrow. Freedom now! Mm-hmm.
vote this, vote this, vote for this, vote for this. He'll show you where it is, vote dizzy, vote dizzy.
Vabbè, un inno lungo 10 minuti, vote dizzy, bene, valeva la pena ascoltarlo tutto. A proposito di qualcosa che vale la pena ascoltare, beh, anche il nuovo disco, l'ultimo perlomeno in ordine cronologico uscito, firmato Bob Dylan. È la dimostrazione che la testa di Dylan è sempre ancorata al 1965, ma si trova perfettamente a suo agio anche nel 2023. La testimonianza decisiva arriva proprio da questo album, che dovrebbe fornire una buona parte delle canzoni dei concerti del tour che sta portando in giro, che ha appena portato in giro. Il disco si intitola Shadow Kingdom e contiene per esempio il rifacimento di ben tre canzoni di Highway 61 Revisited, riproposte con una classe infinita che costringono tutti, anche nel 2023, 58 anni dopo l'uscita, all'ennesimo omaggio a sua maestà. Ma contiene anche altri brani come Forever Young del 64 e It's All Over Now, Baby Blue del 65, che sono reinterpretati in Shadow Kingdom e dopo così tanto tempo suonano come se fossero le precisissime figlie di questi tempi. Tra i brani che vi segnalavo vi faccio ascoltare It's All Over Now, Baby Blue, nella versione 2023.
Well, you must leave now, take what you need, you think will last. Or whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands you often with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby. Well, the highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky, too, is falling over you. Yes, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. All your reindeer armies, they're all going home. The lover who has just walked out your door has taken all of his blankets from the floor. The carpet too is moving under you. Yes, and it's all over now, baby blue. Leave your stepping stones behind, something calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew. Yes, and it's all over now, baby blue.
Τάκικο.
sono i Grimoon e questo è un brano del loro progetto Clair Obscure. I Grimoon presenteranno questo loro nuovo lavoro qua a Radio Popolare a Live Pop giovedì prossimo, giovedì 14 dicembre. È un disco loro che racconta il dramma contemporaneo delle migrazioni attraverso gli occhi di un bambino. Come sempre la musica è accompagnata da un cartone animato, perché il progetto dei Grimoon è così, a 360 gradi. C'è la musica, qualcosa per le orecchie, ma anche qualcosa per gli occhi. Ecco, vi dicevo, a Live Pop, giovedì prossimo, 14 dicembre, in sala anche alcuni operatori e fiancheggiatori di Rescue, un progetto nato per salvaguardare la vita e i diritti di chi si trova in pericolo nel Mediterraneo attraverso missioni di ricerca e soccorso alla flotta civile che opera nel Mediterraneo. Giovedì 14 dicembre a Live Pop, qui nell'auditorium Demetrio Stratos. E con la musica dei Grimoon chiudiamo questa puntata di Stay Human. Ci vediamo giovedì in auditorium con loro e con gli operatori di Rescue. O se no ci risentiamo sabato prossimo per un'altra puntata di Stay Human.